Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina, dazi ci risiamo, Donald Trump riporta quelli per la Cina al 130%, non l'ho voluto io, dice il presidente americano, è la risposta alle limitazioni sulle esportazioni di terre rare. In Francia il nuovo premier è il vecchio, Sébastien Lecornu ci riprova dopo l'esecutivo più breve della storia francese, missione la legge di bilancio. A Losanna è scontro tra sindacato di polizia e municipio, dopo la vicenda dei messaggi WhatsApp razzisti e misogini, l'esecutivo accusato di non essere imparziale. In Ticino una lettera aperta dei docenti di una scuola media su Gaza spinge il municipio di Lugano a chiedere al dipartimento cantonale di prendere posizione. Ucraina, da Piazza Caterina la Grande a Piazza Europa, reportage da Odessa, dove la reazione alla guerra spinge le autorità a rimuovere i simboli russi dalla città. E nello sport torneremo sulla bella vittoria in Svezia della nazionale di calcio, ormai ad un passo dalla qualificazione mondiale. Insomma, è tornato il gelo nelle relazioni tra Washington e Pechino dopo che ieri Donald Trump ha annunciato un aumento del 100% dei dazi doganali sull'export cinese, dazi che salgono così al 130%, un po' come a inizio anno durante la prima fase della guerra commerciale tra le due principali economie mondiali. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, che cosa ha scatenato questa ennesima escalation da parte del presidente statunitense?
Beh, a spiegare le ragioni dell'aumento dei dazi commerciali è stato lo stesso presidente americano, che ha parlato di contromossa inevitabile, questo dopo che Pechino aveva imposto improvvise restrizioni alle forniture di terre rare, quei metalli fondamentali per il funzionamento delle tecnologie più avanzate, dall'elettronica agli armamenti, dall'aviazione fino ai microchip che alimentano l'intelligenza artificiale.
This is not something that I, you know, instigated. This was just a response to something that they did, and so I thought it was very...
Questa cosa non l'ho avviata io, la mia è solo la risposta a quello che hanno annunciato, una cosa molto brutta, ha detto il presidente statunitense parlando con i giornalisti nello studio ovale. I nuovi dazi americani scatteranno il 1 novembre e le tasse doganali sull'export cinese saliranno così dal 30 al 130%, una barriera doganale di fatto praticamente insormontabile. Ma Trump non si limita ai dazi. Il presidente americano ha minacciato di fermare le esportazioni verso la Cina di software di ultima generazione e di poter utilizzare Boeing come strumento di pressione su Pechino. Insomma, tra Washington e Pechino sembra davvero essere tornato il gelo, una situazione però controproducente per entrambi i protagonisti, vista la fortissima interdipendenza economica tra i due paesi. E infatti Wall Street ha risposto in netta perdita a questa nuova escalation della guerra commerciale.
Andrea, questo nuovo braccio di ferro vanifica la distensione avviata con la telefonata tra i due leader dello scorso 19 settembre. Adesso cosa succede? Ci sono ancora margini per ricucire questo ennesimo strappo?
Beh sì, i margini ci devono essere, anche perché, come dicevo prima, questo braccio di ferro in fin dei conti non conviene a nessuno. E non è un caso se Trump ha fissato al 1 novembre l'entrata in vigore dei nuovi dazi, quindi c'è ancora tempo per negoziare, per trovare una soluzione. In fin dei conti la vicenda TikTok ci ha insegnato quanto possano essere complesse e anche lunghe le trattative tra le due più importanti economie mondiali. Come dicevi tu, la telefonata di metà settembre sembrava avere riportato il sereno tra Trump e Xi Jinping, adesso invece Trump minaccia addirittura di fare saltare l'incontro con Xi, previsto a fine mese in Corea del Sud, ai margini del vertice dell'APEC. No, non ho cancellato l'incontro, io sarò lì comunque, ma non so se lo vedrò, ha detto Donald Trump, una ambiguità senza dubbio premeditata da parte di un presidente che gioca sempre con grande disinvoltura la carta della sua imprevedibilità.
E ora la Francia, che da ieri sera ha un nuovo premier, che però è l'ex premier che solo una settimana fa aveva gettato la spugna ancor prima quasi di entrare in carica. Chiara Savi, questo annuncio non sembra chiarire molto un quadro politico che dire complicato e dir poco.
È corretto, faccio un piccolo riassunto. Sébastien Lecornu, fedele macronista, che una settimana fa, poche ore dopo aver annunciato di aver formato un governo, rinuncia alla carica perché non ha il sostegno in Parlamento. Dove non c'è una maggioranza assoluta, il legislativo è diviso in tre blocchi, le sinistre, il centro e l'estrema destra. Non sarebbe stato possibile far votare il tanto atteso budget. A quel punto il presidente Emmanuel Macron lo incarica di negoziare per trovare un'altra soluzione, che alla fine partorisce un premier che è però ancora Sébastien Lecornu. Sentiamo come vede questo caos politico il politologo francese Thierry Vedel.
Je pense pas que le nouveau premier ministre trouvera une...
Non penso che il nuovo primo ministro riuscirà a trovare una maggioranza. È impossibile, praticamente impossibile. Mi chiedo chi voglia far parte del suo governo, ma pur ammettendo che trovi qualcuno, con che carte si presenterà davanti all'Assemblea? Si parla di imprecisate modifiche o del congelamento della tanto contestata riforma delle pensioni per venire incontro alla sinistra. Ma questo fa insorgere la destra repubblicana e i macronisti. Non vedo soluzioni se non la dissoluzione dell'Assemblea nazionale. Dissoluzione che non vuole Macron e il suo partito, ma che anche altri partiti non desiderano veramente, tranne l'estrema destra del Rassemblement National. E poi ancora, che maggioranza emergerà dalla dissoluzione? Potremmo ritrovarci, dopo nuove elezioni legislative, con una situazione più o meno analoga, forse con un Rassemblement National ancora più forte.
Ecco, il Parlamento francese, diciamo, è diviso a grandi linee in tre blocchi, destra, centro, sinistra. Macron ha sempre puntato sul centro, ha sempre fallito. Anche in questo caso punta sul centro e centrodestra. Perché si ostina a non provare a dare un incarico alla sinistra più moderata?
È quel che si chiedono in Francia dopo un premier della destra repubblicana, uno del centro e un macronista, perché non provare con un socialista?
On a l'impression que c'est une prévention, hein?
Dà l'impressione che sia prevenuto per ragioni ideologiche. È vero però che se nominasse una premier socialista avrebbe poche possibilità di trovare una maggioranza, non bastando i voti dell'estrema sinistra della France Insoumise. E se fosse così, l'arco parlamentare delle destre farebbe subito cadere il governo. Ma visto che siamo in una situazione di crisi, perché non provare altri schieramenti? Almeno si darebbe l'impressione che si è tentato tutto.
C'è anche chi ha chiesto le dimissioni di Macron, di indire elezioni presidenziali anticipate. Questa è un'opzione fattibile?
Lascio rispondere al professor Thierry Vedel.
Questa è la soluzione privilegiata dalla sinistra della France Insoumise, probabilmente anche perché il suo leader Jean-Luc Mélenchon ha ambizioni presidenziali. Ma anche altri politici vicini a Macron, che sperano di essere candidati nel 2027, hanno invocato questa opzione. Il presidente però non vuole dimettersi, preferisce a questo punto la dissoluzione dell'Assemblea e nuove elezioni legislative. Quel che è interessante è che il Rassemblement National chiede legislative anticipate, ma visti i guai giudiziari di Marine Le Pen, prende tempo sulla presidenziale, mentre la France Insoumise vuole subito la corsa all'Eliseo. Entrambi dicono che bisogna dare voce al popolo, ma non nello stesso modo.
Dar voce ai francesi che secondo i sondaggi prediligono la dissoluzione e la presidenziale anticipata, ma che soprattutto si dicono disgustati da uno spettacolo politico inaccettabile dove le cariche e le ambizioni dei singoli prevalgono sugli interessi comuni.
Adesso lasciamo l'estero, entriamo nella politica nazionale. Il Parlamento svizzero è sempre più restrittivo in materia di politica d'asilo. Nella legislatura in corso, caratterizzata da un legislativo più di centrodestra, dopo la vittoria UDC nelle ultime elezioni, si registra un numero crescente di provvedimenti che inaspriscono le norme in questo ambito. Attenzione, non si tratta di dare giudizi su questi provvedimenti, oltretutto non eclatanti, ma di registrare il fatto che, come è normale, ad una maggiore forza parlamentare corrisponde nel concreto una maggiore possibilità di far passare il proprio tipo di politica. Ma sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Costi della salute, rapporti con l'Unione Europea, budget della Confederazione, i grandi temi della politica federale, con un altro però, soprattutto per la spinta UDC, onnipresente in Parlamento, ovvero l'asilo, e che con la virata centrodestra nelle federali 2023, a suon di mozioni, ha trovato maggiore sostegno per misure più restrittive. In futuro, ad esempio, domande d'asilo presentate da persone che non hanno alcuna possibilità di ottenerne una in Svizzera, ma che ne fanno comunque richiesta per ricevere cure mediche, saranno ridotte. Una mozione della consigliera nazionale vodese del PLR, Jacqueline De Quattro, approvata dal Nazionale e dalla Commissione degli Stati e sostenuta dal governo, intende poi eliminare gli abusi di chi sostanzialmente ne approfitta per ricevere cure dentali. Per le persone ammesse provvisoriamente dovrebbe poi essere più lunga la procedura per richiedere e ottenere un permesso di soggiorno. Attualmente sono necessari 5 anni di residenza. L'UDC vuole aumentarli a 10 con il sostegno di PLR e parte del centro e dunque camere che hanno approvato le mozioni con le rispettive commissioni che devono però riesaminarle. In futuro poi, a seguito di proposte democentriste, peraltro già accolte a livello parlamentare, saranno escluse da una procedura di richiesta d'asilo persone condannate per un reato. Il permesso di soggiorno sarà ritirato a chi ne commette uno e saranno limitate le libertà di movimento per i richiedenti sui quali è pendente un procedimento penale. Al governo, contrario, proporre ora l'attuazione. Infine le due Camere, questa volta con il sostegno del governo, si sono espresse in favore dell'intensificazione dei controlli alle frontiere e un'espulsione in modo più sistematica di persone senza permesso di soggiorno.
A Losanna la vicenda dei gruppi WhatsApp della polizia comunale, con la scoperta di contenuti diciamo quantomeno discutibili, si sta trasformando in un braccio di ferro tra la città e il sindacato, che in una lettera chiede al comune di ritirarsi dal caso e di sospendere tutte le misure amministrative nei confronti degli 8 poliziotti attualmente sospesi che rischiano il licenziamento. Paola Latorre.
2 i gruppi WhatsApp su cui il Ministero Pubblico del Canton Vaud sta indagando a causa di contenuti razzisti e misogini, coinvolti almeno 48 agenti. La vicenda era emersa verso fine agosto, mettendo ulteriormente sotto pressione la polizia di Losanna, già travolta dalle polemiche per vari fermi e inseguimenti finiti in modo tragico. 8 poliziotti sono stati sospesi e rischiano licenziamento. Misure che andrebbero sospese, secondo il sindacato di polizia di Losanna. La richiesta, come scoperto dai colleghi romandi di RTS, è contenuta in una lettera al vetriolo che la città ha ricevuto lunedì scorso. Una lettera in cui viene messa in dubbio l'imparzialità dell'esecutivo, che dovrebbe quindi ritirarsi dalla gestione del caso. Più nel dettaglio, il sindacato sostiene che le decisioni prese appaiono sproporzionate, i dossier non contengono le immagini discriminatorie presentate durante la conferenza stampa, ma piuttosto immagini e testi di dubbio umorismo. Inoltre, prosegue il sindacato, i messaggi condivisi sono vecchi e non c'è nessun legame tra questi messaggi e qualsiasi comportamento inappropriato osservato. È stata infine sottolineata l'anzianità di servizio degli agenti di polizia interessati. Il sindacato parla quindi di ingiustizia e chiede un'analisi imparziale ed esterna. Contattato, il comune si è riservato di rispondere al sindacato, che da parte sua sottolinea che la sua lettera non era destinata a essere divulgata alla stampa. L'obiettivo, afferma, non è una battaglia mediatica, ma una discussione approfondita con la città.
In Ticino ora, dove non è piaciuta al municipio di Lugano la presa di posizione che il plenum dei docenti della scuola media di Viganello ha diffuso lo scorso settembre in una lettera aperta pro-Palestina. L'esecutivo cittadino ha reagito sollecitando il Dipartimento ticinese dell'Educazione a fornire indicazioni chiare sulla gestione di temi potenzialmente controversi da parte delle scuole. Sentiamo Romina Lara.
Un mese fa la lettera aperta rivolta agli abitanti della Svizzera, una lettera a favore del popolo palestinese, ripresa o pubblicata anche da alcuni media e giunta anche alla cancelleria comunale. Il plenum dei docenti della scuola media di Viganello prendeva posizione criticando l'inazione delle autorità svizzere sulla situazione umanitaria a Gaza. Come insegnanti si evidenziava tra l'altro, non ci riconosciamo in questa politica di indifferenza e di silenzio. Sentiamo il bisogno e il dovere di gridare la nostra indignazione e il nostro dolore. Nostro infatti il dovere di educare le giovani generazioni ai principi più autentici della democrazia, alla ricerca e alla costruzione di un bene comune, al senso di giustizia e verità nella strenua difesa dei diritti umani. Altre prese di posizione erano poi giunte anche da altre sedi ticinesi, tra cui ad esempio Bellinzona 1 e Acquarossa. La novità di oggi è che il municipio di Lugano ha reagito sullo scritto dei docenti di Viganello, ha espresso le sue riserve scrivendo direttamente al DEX. La sede, lo ricordiamo, è di competenza cantonale. La missiva è datata 9 ottobre. Oltre a rammaricarsi per la natura e i contenuti della lettera aperta, il municipio la definisce, e citiamo, fuori luogo nell'ambito delle attività scolastiche e istituzionali. E sottolinea in sintesi che le scuole devono mantenere un ruolo imparziale e neutrale, pena il rischio di creare divisioni tra la comunità scolastica e la cittadinanza. Da qui l'esortazione finale al DEX di fornire indicazioni chiare su come le istituzioni scolastiche devono gestire tematiche delicate e potenzialmente controverse.
A proposito di Gaza, si registrano le prime azioni in linea con l'attuazione del piano di pace. In corso il ritiro dell'esercito israeliano ed è pure iniziato il trasferimento dei prigionieri palestinesi che verranno rilasciati in cambio degli ostaggi in mano da Hamas. Questi ultimi, secondo il presidente statunitense Donald Trump, atteso in Israele domenica, verranno liberati lunedì. Da oggi inoltre inizierà l'ingresso degli aiuti umanitari e altre forniture essenziali nella striscia, da domani quelli coordinati dall'ONU. 8 bambini ucraini finiti in mano russa sono tornati a casa. Ad annunciarlo con un'insolita presa di parola la First Lady statunitense Melania Trump, che ha fatto sapere di aver aperto un canale di discussione diretto con il presidente russo Vladimir Putin proprio su questo delicato tema. Russia, la cui cultura fin dagli inizi del conflitto è finita nel mirino di Kiev. I simboli della storia comune vengono rimossi, come ad Odessa, la città portuale sul Mar Nero, dove la piazza Caterina la Grande è stata rinominata Piazza Europa, così pure una delle arterie principali del centro città. Ma quanto ha attecchito il cambiamento di nome fra gli abitanti di Odessa? Lo scopriamo nel reportage della nostra inviata Bettina Müller.
Siamo in una delle piazze principali del centro di Odessa, che fino a poco tempo fa si chiamava Piazza Caterina, e questo in onore della zarina che alla fine del Settecento ha rilanciato il porto e i commerci di questa città. Qui la gente parla ancora soprattutto il russo. Un cuoco che fuma in pausa fuori dal suo ristorante mi dice sicuro che questa piazza e questa via si chiamano Europa. Europa Street. Lui è d'accordo che la statua della zarina sia stata rimossa. E mi spiega che è un po' come un fidanzato tradito che non sopporta più di vedere in giro le foto della sua ex. Al posto della statua di Caterina c'è un mausoleo con la foto e i nomi degli uomini di Odessa che in questi 3 anni e mezzo di guerra sono morti per difendere il paese dall'aggressione russa. Sulle insegne stradali però resiste anche il vecchio nome della via, Katerininska, non è stato sostituito.
Katerininska Street.
Okay. E così la chiamano anche molti passanti.
Katerininska Street. Katerininska Street.
Il giovane però puntualizza: questa strada ha 2 nomi, Caterina e Europa.
Una notizia di cronaca dall'Italia: un incendio in una palazzina di 4 piani ha causato la morte di 3 persone la scorsa notte a Cornaredo, nel Milanese. 40 le persone evacuate, di cui 8 sono state trasportate in ospedale per accertamenti. I morti sono un uomo e una donna di oltre 80 anni ed il figlio, 45enne. Quale sarà il futuro dell'Europa, intesa come continente, non come Unione Europea? La domanda si pone da tempo e oggi, dopo l'invasione russa in Ucraina e dopo il ritorno di Trump a presidente degli Stati Uniti, c'è più incertezza, più insicurezza. Tra i preoccupati c'è anche Mario Monti, figura di spicco dell'elite accademica e politica d'Europa, che però propone anche qualche via per garantire un futuro democratico al continente. Ne parliamo nell'episodio attuale del nostro podcast Il Mondo Là Fuori col corrispondente a Bruxelles Andrea Ostinelli, che Mario Monti lo ha intervistato.
Uscendo un po' dalla discussione prettamente militare, è una questione anche di libertà, di identità?
Assolutamente sì. Mario Monti spiega come gli Stati Uniti di Donald Trump hanno sostanzialmente abdicato al loro ruolo di capofila di questo tipo di mondo basato sui valori della democrazia. Ecco, tutti gli altri stati, quindi l'Unione Europea, il Regno Unito, ma chiaramente anche la Svizzera, devono riprendere questo testimone, quindi devono coalizzarsi per far sì che la democrazia abbia ancora uno spazio vitale, abbia una visibilità, abbia una speranza per il futuro. Noi, la nostra generazione, ha vissuto la democrazia come qualcosa di inarrestabile. Ecco, noi invece stiamo vedendo adesso che il mondo sta vivendo con degli equilibri che cambiano.
Ebbene, questi paesi, anziché impaurirsi individualmente, pensando che tutti siamo ormai sottomessi a un mondo che non ci piace ma che non è modificabile, potrebbero prendersi per mano.
Se non riescono a fare questa operazione, il rischio che noi siamo di fronte alla decadenza della democrazia è un rischio reale, tangibile e imminente.
A rischio libertà e democrazia in Europa, questo è il titolo dell'ultimo episodio del Mondo Là Fuori, di cui avete sentito un estratto, l'integrale sulle piattaforme per podcast come sito e applicazioni della RSI. È tutto per oggi, buon pomeriggio.